Abbiamo parlato di cultura oggettiva e soggettiva, se vi ricordate, tutto chiaro? Allora, come vedete, in modo piuttosto sintetico possiamo descrivere quelli che sono i tre livelli principali dei quali ci occuperemo parlando di cultura, e che sono: il primo, inteso staticamente o, come dire, strutturalmente, visto che sappiamo che sono più o meno sinonimi, la cultura come l'ambiente nel quale ci muoviamo, nel quale agiamo, grazie al quale agiamo, e via discorrendo. Da un punto di vista diverso, che abbiamo visto essere uno dei punti di vista che consideriamo per la cultura soggettiva, parliamo di un quadro teleologico, ovvero sia del sistema di fini e valori grazie ai quali noi ci orientiamo. Perché sempre di più nella cultura moderna il vivere è una questione di scelta, e la scelta è una questione tendenzialmente, potenzialmente, teoricamente affidata all'individuo. L'individuo, da quando l'abbiamo sganciato, come ricordate, dal suo status ascritto, è titolare di status acquisiti e di conseguenza teoricamente responsabile del suo corso di vita. Questo è quanto ci interessa. Ma c'è un altro aspetto che non abbiamo ancora preso in considerazione, che è parimenti complesso e interessante, ed è il terzo, ovvero sia la cultura intesa come presupposto delle altre due condizioni. Ovvero sia, anche all'interno della cultura vediamo esserci una serie di livelli di astrazione, una serie di livelli di generalità. In questo senso la cultura è ciò che ci permette di comprendere. Come poi comprendiamo è un altro discorso, legato a un livello inferiore, un po' meno astratto. Ma la cultura è quella che ci permette di orientarci in un contesto estremamente complesso e che dobbiamo perciò ridurre. Non so se vi ricordate il mito di Procuste, dovrei averne parlato anche con voi. Allora, da questo punto di vista, la cultura è il letto. La cultura è lo strumento attraverso il quale noi riduciamo il mondo a una misura comprensibile, perché altrimenti il mondo di suo non sarebbe comprensibile. Allora, vediamo di leggere qualche parola interessante in proposito. Come ripeto, una delle poche cose che ripeto spesso a lezione, questa è una delle pagine più belle della cultura del Novecento, ed è la definizione di cultura di Max Weber. Ho sentito qualcosa, ma me ne devo essere perso. Allora, vediamo un momento. Si tratta di un paio di paragrafi abbastanza complessi, per cui affrontiamoli un pezzetto per volta. Allora, il primo dice che la cultura è una sezione finita dell'infinità priva di senso del divenire del mondo, alla quale è attribuito senso e significato dal punto di vista dell'uomo. Che vuol dire questo? Quali sono i punti su cui merita concentrarsi? Se io vi dessi questa frase da commentare in sede d'esame. Quello che mi diverte è la disponibilità alla sfida. Se vedete questa frase, bocciati. Senza proprio un attimo di esitazione, non è che dice, boh, so, m'arrendo. C'è il famoso cagnolino che si mette a panzetta, più o meno. Allora, dicevamo, che diremmo? Respiri, lo vedo da qui che non sei mauro ai polmoni. Ti rilassi. avanti. No, no, va benissimo. Allora, allora?
Quando dice la cultura è la sezione finita dell'infinità.
Ah.
Cioè, non so come spiegarlo, non so come.
Il vostro problema è esattamente questo, ragazzi. Il problema è che voi dovete spiegarlo, per cui parliamone, perché sennò non vi chiederei continuamente cose. Bravo. Oh. Beh, allora? Tentiamo di elaborare questa cosa.
Comunque l'uomo tenta sempre di. Sì, cioè non è una cultura completa, anche perché sarebbe impossibile. Quindi cioè riduce a, che ne so, uno finale, come dicevi, per esempio, per esempio.
Beh, no.
Qualcosa di, cioè, a una cosa sola, per esempio, che ne so, studia appunto delle stelle.
Ok. Allora. Vediamo un attimo di interpretare e di espandere un po' l'idea. Quando vi dico che dobbiamo allargare, esattamente intendo questo, nel senso che io mi rendo conto che spesso e volentieri voi le cose le sapete, ma saperle non basta, bisogna anche saperle dire, sono due cose importanti. E una delle cose che volevo, di cui forse vi avrò parlato ma che ribadisco, è che il sistema americano ha tanti difetti, ma vi allena a parlare in pubblico. E parlare in pubblico è importante. Perché spesso e volentieri, anche in contesti lavorativi, voi dovrete parlare in pubblico e spesso e volentieri la vostra carriera verterà sul sapere o meno parlare in pubblico, perché uno dei feticci che abbiamo oggi è la presentazione. E la presentazione non è semplicemente sbattere lì una slide e leggerla. Penso ci avrete fatto un caso un po' tutti, no? Ecco. Allora uno deve, lo so che non è divertente, non è piacevole, non tutto quello che deve fare, a parte che poi tutto diventa, però il punto centrale è che uno deve abituarsi. Ed è un problema difficile perché, come il vostro collega ha appena sperimentato, respiri poco, non trovi le parole, manca la saliva, tutta una serie di, come dire, no, complicazioni ulteriori rispetto al semplice dover articolare un concetto complicato che di suo sarebbe sufficiente. Però diceva giustamente riduzione, no? Riduzione è una parola perfetta in questo caso, perché sezione finita di fatto equivale a dire riduzione. Quindi cosa ci dice Weber? Weber ci dice che la cultura è un atto di riduzione, prima di tutto. Quindi, come vedete, dobbiamo poter interpretare questa riduzione in due modi, perché io vi ho anche detto fino ad oggi che la riduzione eccessiva è errata, ma eccessiva. No? Una riduzione a noi serve, perché? Perché il mondo è un'infinità priva di senso. Non solo, ma è anche un'infinità priva di senso processuale, perché dice Weber del divenire del mondo, non del mondo fermo. Il mondo non è fermo, il mondo è un farsi costante. Allora, un altro dei punti sui quali concentrarsi nell'eventuale risposta che si potrebbe dare a questa frase è non solo sezione finita, ma infinità priva di senso, perché il problema è il priva di senso. Vi ricordo che nella cultura occidentale, per non uscire dall'ambito delle nostre culture oggettive più familiari, noi non abbiamo mai considerato il mondo come un'infinità priva di senso. Questa è una novità teorica deflagrante. Noi abbiamo sempre pensato che il mondo avesse un senso e che noi dovessimo investigare per scoprirlo. Non uso investigare a caso, l'ho avuto apposta. Perché il nostro modus operandi, il nostro modus conoscendi, è un modus investigativo. No? Voi siete qui, non è un caso, e tutto quello che vedete alla televisione in qualche modo è un'indagine, perché Dr. House è un'indagine come CSI. Non importa su cosa si investighi, il punto è che noi investighiamo, investigare implica delle cose. Investigare vuol dire che c'è qualcosa da scoprire. Non so se mi spiego. Per cui un mondo sul quale noi investighiamo è un mondo che ha un suo senso e significato che noi dobbiamo scoprire. Prima ce lo metteva la religione, se vi ricordate ne abbiamo parlato. Poi avevamo deciso che c'era un qualche insieme di leggi, no? Come diceva Galilei, che erano scritte attraverso la matematica nel mondo, che non si sapeva chi ce l'aveva messe, ma sorvolavamo sulla questione. Comunque abbiamo sempre cercato qualcosa che già era lì, quindi ci siamo sempre mossi in un contesto che aveva una sua struttura, un suo contesto, un suo senso. Pensate al sistema tolemaico e al sistema copernicano, no? Modi di interpretare il mondo, ma non attribuendogli un significato, bensì comprendendo qual era il suo significato preesistente. Poi arriva Weber, che non è solo evidentemente, e ci dice che invece sto mondo il senso non ce l'ha. Quando ho detto ieri del film del Teorema per un delitto e vi dicevo che la prima scena è bellissima perché comincia questa conferenza con la domanda: si può pensare la verità? È esattamente questo problema, capite? È esattamente questo problema, ovvero sia, noi possiamo pensare la verità? O la verità implica un qualcosa che ci preesiste? Se no, cos'è vero? Capite? Capite qual è la grande difficoltà teorica del Novecento? Che noi abbiamo a che fare con un mondo, dopo questa formulazione, che è liquido, è veramente liquido, cioè non ha più una forma, non ha più una sua forma. Perché Bauman, forse l'avrete sentito nominare, usa questa metafora della modernità liquida, lo citano dappertutto, anche a Tufo, sottolineo, una cosa impossibile proprio, però insomma lo citano abbastanza, a Giovanni Sacripanti Bella Lucia l'ha usato anche come testo d'esame. Perché usa questa metafora della modernità liquida? Perché vuol dire esattamente questo, che la forma al liquido gliela diamo noi. So se è chiaro. Un liquido non ha una forma, diciamo. Un liquido è adattabile, è plasmabile. E questo è esattamente quello che dice Weber. Perché noi abbiamo bisogno della riduzione? Perché se il divenire del mondo è infinito da una parte e privo di senso dall'altro, non soffrirebbe nessun attacco, nessuna maniglia, nessuna possibilità di comprenderlo. Per cui, dice Weber, è l'uomo che dà alla sezione finita senso e significato. Li facciamo noi il senso e il significato che troviamo nel mondo. Come la tavola degli elementi chimica nel mondo non esiste, ce l'abbiamo messa noi. L'elemento non sa di far parte della tavola degli elementi, né gli cambia nulla, né lo è sempre stato, perché la tavola degli elementi è una cosa che abbiamo inventato da poco, no? L'abbiamo presentata come una cosa che era già nel mondo. No, ce l'abbiamo messa noi e abbiamo trovato, guarda, c'è la tavola degli elementi. Questo è l'atto problematico, perché chiaramente è un atto paradossale, è un atto contraddittoriale, di nuovo, no? Perché io prima do il senso e poi mi ingegno a scoprirlo. Sembro strano, ma abbiamo visto che noi nel fare come se, nel fingere, nel derivare, siamo bravissimi, per cui il trucco della questione è abbastanza semplicemente quello. Abbiamo capito questo discorso? Ragazzi, questo è, penso, la cosa più importante del corso. Se qualcuno non l'ha capita, la rispiego anche 20 volte, non mi interessa, ma questo è fondamentale. Credo si sia capito che non mi interessa che la capiate tutto subito, va anche bene, anzi, preferisco uno che mi dice che non ha capito, perché è più, come dire, sincero, no? Per cui non vi peritate, se c'è qualcosa che non capite, ditemelo. Se no, rifacciamo come gli esami di oggi, che mi arrivano i candidati e mi fanno: ah, ma questa cosa non l'ho capita. Fantastico, dimmelo adesso. Chissà, quant'altro, qual è il momento migliore per dirlo se non un esame? No, assurdo. Però, continuiamo così, facciamoci del male, come diceva la cosa. Vabbè. Allora, quindi, vi chiarisco, perlomeno spero di chiarirvi questo discorso, andando a leggere una frase di Morin che conosciamo un po' di più, anche se non è il testo d'esame, e questa frase credo sia piuttosto, spero perlomeno sia piuttosto indicativa. La semplificazione è necessaria, ma deve essere relativizzata. E questo, se notate, è esattamente quello che abbiamo appena detto. La cultura è una sezione finita, quindi evidentemente è più piccola, è più povera, è meno complessa di ciò a cui si riferisce. Per cui la semplificazione è necessaria. Io non posso apprezzare il mondo così com'è, senza un filtro culturale, perché è troppo semplice, mi sopraffà. Allora, che succede? Che io accetto, dice Morin, la riduzione cosciente del suo essere riduzione, e non la riduzione arrogante che crede di possedere la verità semplice. dietro l'apparente molteplicità e complessità delle cose. È incredibile la lingua come si è, eh? Vero? Fantastico, ragazzi.
Questo sembra tanto che italiano.
Allora, è che purtroppo l'italiano non si riconosce più ultimamente, quella è la tragedia. Allora, accetto la riduzione cosciente del suo essere riduzione, vuol dire che va bene ridurre, ma bisogna ricordarsi che stiamo riducendo. Ovvero sia che la realtà è molto più complessa di quello che noi pensiamo sia.
Ma tu lo vedi, può essere della cultura?
No, della riduzione. La riduzione che è cosciente del suo essere riduzione, ovvero sia del fatto che è un processo strumentale, è un processo che io sto mettendo in atto per comprendere, ma non esaurisce il mondo. Invece il nostro problema qual è? Che noi riduciamo il mondo e poi pretendiamo che la riduzione sia la verità.
Però il suo essere riduzione non è chiaro.
Il soggetto è la riduzione. Accetto la riduzione cosciente del suo essere riduzione, suo di lei. Cioè la riduzione che è cosciente del fatto che è strumentale, che è in atto, ok? Cioè il grande problema, dice Morin, e vi sto dicendo io da mesi, è che noi di solito usiamo delle riduzioni brutali come riduzionismo di cui parlavamo col vostro collega prima e poi non ci ricordiamo più che abbiamo fatto questa riduzione e pretendiamo che la realtà sia solo quella. Vi ricordate quando vi parlavo delle variabili fisse, delle variabili indipendenti e delle variabili dipendenti? Ecco, quello è un sistema per ridurre. Allora, se io dico che la realtà è determinata dall'economia, prendendo un esempio che avremmo già usato 50 volte, sto facendo una riduzione, perché è ovvio che la realtà non è tutta definita dall'economia. Però se dopo aver fatto questo pretendo che la realtà sia quella lì, mi sono un attimo smarrito, non mi ricordo più che ho usato un processo di riduzione. Capite? Quindi il problema nostro è che noi usiamo degli strumenti e ci dimentichiamo di averli usati. Quindi dopo averli usati facciamo come se quello che c'è fosse tutto ciò che c'è. Invece abbiamo lasciato fuori delle cose, non abbiamo inserito delle cose, non c'entravano, no? Come faceva Procuste? Quello che avanzava lo tagliava e lo buttava. E noi facciamo esattamente così. E questo è il grande problema. Invece dice Morin, io dovrei sapere che lo sto facendo, dovrei ricordarmi che quello che dico della realtà oggi è un punto di vista parziale sulla realtà, non è tutta la realtà. Questo perché me lo dovrei ricordare? Perché se qualcun altro mi dice che quella stessa realtà non è quello che dico io ma altro, dovrei poterlo accettare. Non so se questo è chiaro. Il problema è il problema di rapporto, perché se ci fossi solo io potrei anche tranquillamente comportarmi in questo modo. Ma il fatto che esista una realtà che va al di là delle mie riduzioni significa che altri possono interpretare quella realtà in modo diverso e aver ragione anche loro. Questo non so se vi ricordate, ma è un po' il problema che abbiamo visto con i valori assoluti e relativi. È un'altra faccia dello stesso tipo di difficoltà teorica che noi abbiamo. Perché nel momento in cui noi radicalizziamo la riduzione che abbiamo praticato, ovvero sia nel momento in cui noi diciamo che la nostra cultura è vera, stiamo facendo quello che diciamo ora, ci dimentichiamo che abbiamo fatto una riduzione, capite? E poniamo quella cultura come normativa. Allora chi è d'accordo, chi si associa, chi comprende quella cultura, va bene, quelli che non ci, gli altri che non ci stanno, errore. E questo è il famoso etnocentrismo del quale abbiamo parlato più volte. Allora, torniamo a Weber. Il vostro libro. Scrive parecchie cose. Ha scritto 7 volumi sul metodo delle scienze sociali, quelli ve li ho risparmiati perché non mi sembrava carino. Ma è un personaggio abbastanza importante, direi che è uno dei pensatori più importanti del Novecento, in linea di massima, per tutta una serie di intuizioni abbastanza importanti. Allora, dicevamo quindi... Un po' più chiara sta frase? Sospetto di no. Chissà se magari potrebbe aiutarsi. Allora c'è un quadro di Magritte che è una pipa. Lo conoscete? Già ve l'hanno usato a lezione anche? È uno degli esempi. No, bene. E sotto c'è scritto: questo non è una pipa.
Li attribuiamo noi.
Ma più che altro non solo il problema è che noi nella lingua e in quello che diciamo delle cose, come abbiamo sottolineato con la famosa faccenda della gomma a terra, che non hanno senso, perché io vi faccio vedere una pipa disegnata da Magritte e vi dico cos'è questo e voi mi dite è una pipa e non è una pipa, è un'immagine di una pipa. Non so se mi spiego, ecco. E questo è il punto. Allora, se io dicessi che quella pipa è la realtà, io starei comportandomi come dice Morano. Cioè io riduco la pipa a una sua immagine bidimensionale e poi gli dico questa è la pipa. E noi facciamo così.
Non è giusto che cosa rappresenta.
Esatto. Tanto per dirne una. O perlomeno dovrei ricordarmi che quella pipa è frutto di una convenzione. No? Quello è il problema. Nel momento in cui io mi dimentico, come diciamo noi, quella è una pipa, quando io sto dicendo questo, mi sono dimenticato che quella non è una pipa. Infatti per quello che Magritte ci scrive questa non è una pipa. Perché magari tutto era tranne che stupido, anche lui, capite? Allora, se io qualunque tipo di riduzione applico alla realtà, la scambio poi per la realtà, sto facendo lo stesso ragionamento. Ho una versione impoverita della realtà, una versione convenzionale della realtà, non ho la realtà, capite? E questo, se voi lo applicate dalla pipa al modo in cui conosciamo, è esattamente uguale. Perché quello che noi vediamo non è la realtà, è un'immagine della realtà che ci siamo fatti attraverso la cultura. E quindi possiamo avere sei rappresentanti di culture diverse che guardano lo stesso oggetto e vedono cose completamente diverse. Questo non vuol dire che cinque hanno torto e uno ha ragione. Non so se mi spiego. Cioè il fatto che la realtà sia così infinita vuol dire che tutte le riduzioni che noi ne traiamo hanno pari dignità, perché non c'è una regola per la quale una riduzione vale più di un'altra, non c'è un motivo per cui una sezione finita è migliore di un'altra, sono tutte sezioni finite, sono tutte sezioni che non sono state in grado di percepire l'intera realtà, la complessità assoluta del reale, capite? Per cui nel momento in cui noi, attraverso il famoso etnocentrismo, pretendiamo che una di queste riduzioni sia giusta, sia vera, ci siamo scordati che è una riduzione. E la poniamo come metro di misura, metro di giudizio delle altre, senza nessun motivo, non c'è ragione, c'è soltanto il fatto che è la nostra. Capite? L'unica ragione per cui a noi sembra migliore è che è quella in cui ci troviamo più a nostro agio, quella che ci viene spontanea, quella che è dietro i nostri occhi. Perché ricordatevi che anche guardare è una faccenda di apprendimento. Non è spontaneo vedere le cose e costruirle come un universo a tre dimensioni. Noi impariamo a fare anche questo, lo impariamo da piccoli, quindi non ce lo ricordiamo. Ma, e questa fu una grande scoperta degli illuministi, Diderot accorse che un cieco che recuperava la vista non riusciva a decodificare quello che vedeva, vedeva solo macchie di colore. Bisogna imparare a vedere in quel colore la tridimensionalità, gli oggetti e tutto il resto. Tutto questo non è dato, capite? Quindi per assurdo, se io avessi dei diversi parametri di organizzazione dei dati ottici, vedrei altro. Sappiamo che esistono frequenze della luce che non vediamo, no? Non è strano. Eppure, per noi è come se non ci fossero, perché non le vediamo. È uguale, la cultura fa che ci siano degli oggetti della realtà che noi non vediamo. Semplicemente questo. La cultura è un sistema che mette in rilievo alcuni aspetti della realtà, alcuni oggetti della realtà, alcuni comportamenti all'interno della realtà e ne toglie altri, perché la nostra attenzione è parziale. La nostra attenzione riesce a prendere di mira pochi oggetti e il resto se lo inventa. Uno dei motivi per cui è difficilissimo che un testimone sia importante ai fini delle indagini è che difficilmente un testimone è affidabile, lui è pronto a giurare, ma spesso e volentieri si ricorda altro, ha visto altro, perché lui è stato colpito da uno o due dettagli di quello che vedeva davanti, mica da tutta la scena, perché la sua attenzione non è in grado di prendere neanche quella scena, figuriamoci l'infinità priva di senso del divenire del mondo. Capite? Quindi la cultura è un sistema di organizzazione dell'attenzione in questo senso, è qualcosa che ci dà dei parametri grazie ai quali interpretare il caos assoluto che sarebbe il mondo. Però vi ripeto, è parziale, è quello che dice Weber, è una sezione finita che lascia fuori di sé non sappiamo quanto, ma evidentemente molto. E perché a me questa sezione finita serva per viverci dentro, io ho bisogno che abbia un senso e un significato. Vuol dire che i miei comportamenti all'interno di questa cultura devono, secondo me, portare da qualche parte e non essere fini a se stessi. Capito? Prego.
Cultura intesa in che senso? Qui però, cioè cultura di un popolo, cultura
in questo senso qui, questa è la cultura a monte. Questo è il presupposto perché esista una cultura, tant'è vero, come vedi dopo, presupposto trascendentale di ogni scienza della cultura, di tutto, tutto. Questo è lo stadio, oserei dire, a prioristico della cultura. Cioè a monte di qualunque interpretazione che noi diamo della cultura c'è un passaggio di questo genere. E adesso vedremo anche in che modo, perché ho preparato uno schema ad hoc. Vediamo la seconda parte. Presupposto trascendentale di ogni scienza della cultura non è già che noi riteniamo fornita di valore una determinata o anche in genere una qualsiasi cultura, ma che noi siamo esseri culturali, dotati della capacità e della volontà di assumere consapevolmente posizione nei confronti del mondo e di attribuirgli un senso. E qui c'è la formulazione della cultura soggettiva più potente che sia concepibile. Perché come vedete, anche per rispondere a quello che diceva il vostro collega, qui ci troviamo in un presupposto trascendentale, ovvero sia in una condizione senza la quale non ha senso parlare di cultura. Ecco, allora a monte di un qualunque discorso sulla cultura, quindi di ogni scienza della cultura, non c'è il fatto che una cultura sia più importante dell'altra, no? Sia fornita di valore in sé o comunque un'altra, ma quello che è importante è che l'uomo è un essere culturale, ovvero sì, è un essere che comprende, che vive, che esiste soltanto grazie alla cultura con la quale riduce il mondo alla sua portata. E questa riduzione non è meccanica, non è automatica, non è eterogestita, ma è messa in atto da un soggetto autonomo che è capace e vuole assumere consapevolmente una posizione nei confronti del mondo. Quindi vedete che la responsabilità soggettiva qui viene magnificata. Qui la responsabilità soggettiva è centrale, perché l'uomo può e vuole. Come vi dicevo ieri, la cultura soggettiva non è semplicemente un qualcosa che va da sé, c'è volontà, c'è consapevolezza, c'è giudizio morale, c'è valore, perché è chiaro che lì, quando tu assumi consapevolmente posizione, stai prendendo posizione, stai rivendicando un valore, un pro, un contro, qualcosa, ma ti stai ergendo contro il mondo. E attraverso questo gesto gli stai dando un senso. Quando ieri vi dicevo che nella costruzione moderna c'è sempre implicito un soggetto capace di scegliere, dicevo questo, perché il presupposto trascendentale, come dice Weber, è che l'uomo sia in grado di poter e voler prendere posizione consapevolmente. Quindi un soggetto che sa e sulla base del suo sapere sceglie a favore o contro, ma deve sapere. Deve essere consapevole e deve volerlo fare. Non è trascinato a farlo, non è privo di informazioni, non è il soggetto debole del quale parliamo da 40 anni a questa parte, è un soggetto forte, è il soggetto moderno, è il problema col quale abbiamo a che fare noi oggi, perché di soggetti così forti non se ne vedono proprio tanti, diciamo. Ed è in nome di questo soggetto che si è fatta la lotta per la democrazia, che si è fatta la lotta per la liberazione degli status ascritti e via discorrendo, non per altro, non per uno che non è interessato. È stato fatto tutto perché si presumeva, probabilmente a torto, che l'uomo volesse prendere posizione, che lo scopo ultimo dell'uomo fosse quello di dichiararsi e attraverso questa dichiarazione conformare in qualche modo il mondo a sé. Quindi, come vedete, la cultura soggettiva a questo punto assume un'ulteriore dimensione. Non è soltanto strumentale per permettermi di fare una brillante carriera, non è soltanto utile per configurare e consolidare il tessuto sociale e creare il sistema delle aspettative, è il presupposto che permette che esista un senso in ciò che facciamo. Perché è l'atto umano che dà il senso al mondo. Il mondo di suo non significa niente. Questo è detto proprio in modo brutale quello che dice Weber. L'infinità priva di senso del divenire del mondo vuol dire questo, non vuol dire nulla il mondo. Ciò che il mondo significa, significa grazie alle nostre scelte, grazie al fatto che molti di noi siano d'accordo su qualcosa. Tant'è vero che uno dei concetti forti dell'epistemologia e della filosofia del Novecento è consenso intersoggettivo. Noi non parliamo più di verità se discutiamo a livello tecnico di queste cose, ma parliamo di consenso intersoggettivo, ovvero sia diciamo è la cosa sulla quale siamo d'accordo in un certo numero. E siccome siamo soggetti in grado di intendere, di volere e di scegliere, il fatto che la maggioranza di noi sia d'accordo in proposito la rende attualmente vera. È l'unico modo con cui ci avviciniamo alla realtà oggi. Capite?
Chi dice che siamo in grado di intendere, di volere, però?
Ah, ecco, quello è il grande problema, infatti secondo me non lo siamo, però la teoria di base, cioè vedete che tutti i movimenti della scienza, della cultura del Novecento presuppongono qualcuno in grado di prendere posizione, se no la cultura del Novecento non ha senso. Cioè tutto il movimento di liberazione, tutto il fatto appunto, come vi dicevo, della democrazia, del senso civico, degli status acquisiti, del consenso intersoggettivo, ha senso solo se c'è un soggetto forte, se no non ha senso. Cioè che me ne frega a me del consenso intersoggettivo di 2 milioni di persone manovrate da un altro? Nulla. Il consenso intersoggettivo ha senso soltanto se io rispetto e ritengo degna la posizione di ognuno. E quella posizione è così perché c'è questo forte nucleo etico sotto, perché ognuno di noi ha voluto prendere posizione. A quel punto è vero che la maggioranza comincia ad avere un senso. Capite? Ma altrimenti il senso della maggioranza è semplicemente quantitativo, restiamo da capo a 12. A noi interessa una maggioranza qualitativa, questa è una maggioranza qualitativa, dove ognuno emana ed emette un parere fondato, non orecchiato, non comprato, non deciso all'ultimo momento, non inventato, eccetera, eccetera, eccetera.